Accomodatevi pure. Vogliamo leggere ancora una volta dalla epistola di Paolo ai Tessalonicesi, la prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, i versetti che vanno dall'1 al 10, cioè il primo capitolo. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre, nel Signore Gesù Cristo, grazia a voi e pace. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione, infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, per aspettare dai cieli il Figlio suo che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Chissà quante volte avrete sentito dire la storia del bicchiere colmo al 50% delle sue capacità e le disquisizioni intorno al fatto che se quel bicchiere si può considerare mezzo pieno oppure mezzo vuoto. Voi a quale categoria di persone appartenete? A quella del bicchiere mezzo pieno o a quella del bicchiere mezzo vuoto? In realtà, pensandoci bene, quello che conta è ben altro. Non essere, come si dice, ottimisti o pessimisti. Quello che conta è, prima di tutto, il fatto che nel bicchiere ci sia o c'è del liquido. Questa è la prima cosa. Perché se fosse completamente vuoto, non avremmo niente da fare. La seconda cosa è sapere che ne abbiamo una certa quantità a disposizione. Quanto ne abbiamo a disposizione di questo liquido, qualunque cosa sia, acqua o qualunque altra bevanda. La terza cosa che conta è che sia buona e adeguato, ossia buono questo liquido, è adeguato per quello che ci dobbiamo fare. E soprattutto quello che conta è quello che facciamo, come utilizziamo al meglio quella quantità di liquido, qualunque esso sia, che abbiamo a nostra disposizione. Quindi la questione non è tanto abbiamo un po', però potremmo avere di più, o abbiamo un po', ma tutto questo, quello che possiamo e come utilizziamo quello che noi abbiamo a nostra disposizione. Molti però non la vedono così e davanti a un bicchiere colmo al 50% della sua capacità fanno altri pensieri. Per esempio, si lamentano della parte che manca. Poi si mettono a fare indagini sulle cause, magari filosofiche, fisiche, immediate, di quell'ammanco. E non si danno pace fino a quando non avranno scoperto a chi debba essere attribuita la responsabilità di quella mancanza e quali siano le ragioni esistenziali, spirituali, morali, materiali e teleologiche perfino, finali di quella eliminazione. Ora, io non dico queste cose per farvi sorridere, ma perché sinceramente conosco delle persone che sono così, che davanti a una situazione vogliono fare i processi e piuttosto che impegnarsi a cercare di capire cosa si può fare con quello che si ha a disposizione, fanno mille altri ragionamenti che sinceramente sono del tutto inutili. Perché vi dico queste cose? Perché il modo in cui noi vediamo il mondo, la nostra attitudine nei confronti delle cose, determina poi il nostro stato d'animo. L'Apostolo Paolo, così come Silvano, Timoteo, che scrivevano ai Tessalonicesi, erano persone contente, erano persone gioiose, erano persone che vivevano la loro vita bene. Perché lo erano? La loro contentezza che traspare da queste parole che abbiamo appena letto era reale, profonda, sincera. E lo vediamo dal fatto che queste erano persone, l'Apostolo Paolo certamente, ma poi lui scrive a nome anche di Silvano e di Timoteo, che ringraziavano Dio. Ringraziavano Dio. Erano persone contente che esprimevano la loro contentezza e la loro gratitudine nel ringraziare Dio. Quelli del bicchiere mezzo vuoto, che pensano alla parte che manca e che fanno investigazioni sul perché manca, su come è andata, su chi se l'è presa, su chi se l'è bevuta, sul perché se l'è bevuta, perché se l'è presa, non saranno mai contenti, saranno sempre sospettosi, avranno sempre difficoltà. Mentre qui Paolo e i suoi collaboratori esprimono gioia, e questa gioia si manifesta nel ringraziare Dio. Ora, questa è un'attitudine che ciascuno di noi deve avere, un'attitudine di gioiosa gratitudine nei confronti del Signore. E quali sono le ragioni per cui Paolo è grato e riconoscente a Dio e quindi è contento nella sua vita? Bene, ce ne sono almeno cinque e non so se riuscirò a coprirle tutte quante in questo passo, che, come vi dicevo la volta scorsa, fanno un po' da anticipazione su quelli che sono i temi fondamentali dell'intera epistola. Ma la prima ragione di gratitudine a Dio che Paolo esprime e i suoi collaboratori esprimono nello scrivere queste cose è a causa di una relazione che si era stabilita tra Paolo, appunto, e questa chiesa. Questa lettera perché è stata scritta? Qual è la ragione? Perché tra Paolo e la chiesa dei Tessalonicesi era nata una profonda relazione. La chiesa, infatti, che era stata fondata per l'opera dello Spirito Santo, certamente, ma per l'azione di Paolo, era una comunità nella quale si erano instaurate delle relazioni. Paolo perché scrive? Perché non vuole che questi Tessalonicesi si dimentichino di lui, perché lui si ricordava di loro, perché lontano dagli occhi non significava lontano dal cuore, perché l'affetto e il legame che si erano stabiliti in quel pochissimo tempo che c'era stato, che erano stati insieme, erano vincoli spirituali indelebili, incancellabili, che non potevano essere nemmeno rotti. E questa è la Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Che cos'è la Chiesa che il Signore Gesù è venuto a stabilire? È un gruppo di persone che si riuniscono in un certo luogo? È un gruppo di persone che nascono in una certa città e che quindi fanno parte di quella chiesa o di quella parrocchia? Ancora di più, che cos'è la Chiesa? Tutte le persone che nascono da genitori che hanno una certa religione e quindi fanno parte di quella chiesa? Questi sono modi diversi di intendere la Chiesa. Che cos'è? Chi sono i membri della Chiesa Cattolica? Sono tutti quelli che sono battezzati, no? Se c'è qualcuno tra di voi che è stato battezzato nella Chiesa Cattolica quando era piccolo, è un membro della Chiesa Cattolica, e così è considerato, continuerà ad essere considerato, a meno che non ne faccia precisa richiesta. La Chiesa per altri, e anche in questo caso alcuni dei riformatori, coincideva con la cittadinanza. Per esempio, una delle ragioni del pedobattesimo, cioè del battesimo dei bambini, praticato anche da alcuni protestanti, era il fatto che non volevano che si facesse una distinzione tra gli abitanti della città e i membri della Chiesa, così tutti i figli dei credenti venivano battezzati e considerati parte della Chiesa. Questo è stata una grande polemica ed è stata alla base anche della nascita del movimento anabattista e poi battista, che afferma che chiesa e stato sono due realtà distinte. Si può essere leali membri dello Stato e allo stesso tempo membri della Chiesa, ma è possibile appartenere a uno Stato ma non appartenere alla Chiesa? Non esistono le Chiese nazionali, e noi che siamo battisti in questo senso riteniamo che si diventa membri della Chiesa non perché si è nati in una famiglia cristiana, non perché si è nati da genitori cristiani, ma perché si è nati da Dio, perché si è rigenerati dallo Spirito Santo. Quindi, che cosa è la Chiesa? Questo che l'Apostolo Paolo ci fa comprendere, che una Chiesa, la Chiesa è una comunità in cui si instaurano e si consolidano delle relazioni, e queste relazioni sono determinate dall'opera dello Spirito Santo. Io, Gesù ha detto, edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non prevarranno contro di essa. Ma questa Chiesa è formata da tutti coloro che sono stati amati da Dio, che sono stati redenti da Cristo, che sono stati chiamati dallo Spirito Santo. E far parte di una Chiesa significa avere queste caratteristiche, non solo appartenere al numero degli eletti, ma persone che hanno ascoltato il Vangelo e hanno ricevuto la grazia interiore dello Spirito Santo e che si sono unite formalmente a un popolo che ha intenzione di adorare Dio e di camminare nell'ubbidienza a Dio. Questo era quello che era accaduto a Tessalonica. Paolo era andato, aveva predicato, queste persone avevano creduto, erano state trasformate, lo vedremo dopo, e si erano unite per formare una chiesa locale. E non si può essere parte della Chiesa di Cristo se non si è parte di una rete di relazioni instaurate dalla fede in Cristo e dall'opera dello Spirito Santo. In altri termini, vedete, Paolo scrive a questa Chiesa perché vuole mantenere questa relazione con la Chiesa. Questi credenti dovevano ricordarsi il modo in cui lui, i suoi collaboratori si erano comportati quando erano tra di loro, che erano stati irreprensibili, che avevano lavorato, che erano stati miti, teneri, si erano davvero interessati al loro bene e adesso con questa lettera mostravano ancora una volta il loro amore disinteressato nei loro confronti. La Chiesa è un luogo dove l'amore si esprime e si manifesta, dove si instaurano delle relazioni che sono significative e che sono stabili. Ripeto, la Chiesa è un luogo dove le persone che vi partecipano hanno fiducia le une nei confronti delle altre. Il popolo ha sicuramente fiducia, deve avere sicuramente fiducia nel pastore o negli anziani o nei conduttori della Chiesa e viceversa. Questi pastori devono considerare le persone che li ascoltano come dei doni di Dio, persone che sono depositarie della grazia di Dio. Immaginatevi, io ho ascoltato nella mia vita tante volte dei pastori che si lamentavano severamente delle loro chiese. E dicevano: io non so quante persone convertite ci sono nella chiesa dove io sono pastore. È impossibile fare il pastore a tutti gli effetti in una chiesa del genere, dove non c'è un rapporto fiduciario, un ringraziamento a Dio per le persone che sono lì. E viceversa, quante persone frequentano le chiese ma hanno delle riserve mentali nei confronti dei conduttori o nei confronti di altri membri di quella chiesa. Non può essere così. La chiesa è un luogo dove bisogna impegnarsi, le cause ci sono affinché queste cose si verifichino, ma bisogna impegnarsi per abbattere tutte le barriere e affinché si instaurino, si mantengano, si consolidino dei rapporti di fiducia e di amore. L'amore ha bisogno di atti concreti ed è credibile solo chi dà prova e fedeltà di disinteresse, dove c'è una piena fiducia tra pastore e credente, tra conduttori e chiesa, in generale in ogni relazione umana, è il fondamento indispensabile per un'efficacia. Se si perde o si affievolisce, l'utilità viene meno. Se invece la fiducia si accresce, si consolida, diventa un potente mezzo a favore di entrambe le parti. Fratelli, Paolo perché scrive a questi credenti? Perché vuole mantenere vivo e reale in loro il ricordo di chi loro erano stati verso i Tessalonicesi e di questa relazione che si era stabilita. Paolo non parla di sé per vantarsi. Voi sapete come ci siamo comportati tra voi, giusto? Avete visto come abbiamo agito, ci siamo comportati onestamente, abbiamo lavorato, più avanti dirà, notte e giorno per non aggravarvi. Che genere di persone siamo stati tra di voi? Bene, se siamo stati questo genere di persone, continuate ad amarci, continuate ad avere fiducia in noi, continuate ad ascoltare il nostro insegnamento, continuiamo a mantenerci forti nei legami della comunione cristiana. Sappiate una cosa, il diavolo cercherà di distruggere la nostra utilità proprio su questo livello, privandoci di questa benedizione. Quando noi screditiamo qualcuno agli occhi dei nostri figli, o quando noi coltiviamo dentro di noi delle opinioni che sono meschine, basse, misere nei confronti del nostro prossimo, a cominciare da fratelli o sorelle della nostra Chiesa o dei conduttori della Chiesa, noi ci stiamo privando di una grande benedizione. Perché se così è, non ci sarà la possibilità di fare del bene. I vostri figli devono avere il massimo dell'opinione dei fratelli che partecipano a questa Chiesa e anche dei conduttori di questa Chiesa, non solo di me come il pastore, ma anche dei diaconi e di tutti quanti coloro che sono in responsabilità, perché soltanto in quella Chiesa dove si instaurano, si sviluppano e sono evidenti relazioni fondate sul rispetto, sull'amore cristiano, sulla generosità, sull'altruismo, quella diventa una chiesa credibile. Gesù ha detto che è dall'amore che noi mostreremo gli uni nei confronti degli altri, che le persone crederanno che noi siamo suoi discepoli e crederanno in Lui, perché il mondo ha bisogno di vedere la realtà dell'amore cristiano e la Chiesa di Cristo deve manifestare in modo visibile questa realtà. Noi siamo una realtà, avete visto qualche giorno fa è uscito un articolo su uno di questi giornali online che parlava della neve a Caltanissetta, c'era la foto della nostra chiesa innevata, qualcuno ha pensato che poteva essere significativo, insomma, mettere la neve e hanno scelto questa fotografia, che non gliel'abbiamo mandata noi, l'ha mandata qualcuno della zona che l'ha scattata. Questo locale di culto è evidente, ma sarà evidente di per sé o sarà evidente la Chiesa per le sue azioni? Noi abbiamo fatto una grande opera, ma quest'opera potrebbe diventare vuota di significato se le azioni di questa Chiesa non diventeranno memorabili e osservabili come è fisicamente osservabile questo luogo di culto. Quindi quello che è importante è che l'Apostolo Paolo ci tiene a rinsaldare le relazioni. Fratelli, questo deve essere il nostro primo impegno. Non siamo Chiesa se siamo persone che vengono, adorano, pregano, cantano, offrono, si salutano, eccetera, uno, due, o tre, o quattro, o sette giorni su sette in questo luogo. Siamo Chiesa se siamo persone che investono nel fortificare le relazioni umane sotto il vincolo e nella guida dello Spirito Santo. L'Apostolo Paolo fa tesoro di questa relazione estremamente significativa ed è contento e ringrazia Dio che nella sua provvidenza lo ha posto in una tale posizione nei confronti di quei credenti. Paolo è contento di questi Tessalonicesi, prega per loro, scrive loro, lotta per loro affinché ciò possa continuare. Per Paolo, con i Tessalonicesi o senza i Tessalonicesi, non era la stessa cosa. E quando noi con qualcuno, con qualcun altro, possiamo dire con te o senza te, è la stessa cosa, vuol dire che quella relazione non ha significato e non ha valore. Qui c'è un momento in cui dobbiamo riflettere. Quanto facciamo tesoro? Quanto ci mancano i fratelli quando non li abbiamo? Quanto ci manca la Chiesa quando non siamo presenti? Quanto siamo gioiosi nell'essere parte del popolo di Dio qui a Caltanissetta? Quanto ricerchiamo le occasioni per stare insieme? Ma molto sinceramente, se non c'è questo trasporto interiore, questa gioia che ci porta a pregare, a ringraziare Dio gli uni per gli altri, c'è qualcosa che non va in noi, non negli altri, in noi. È bello sentire alcuni di voi, quando sono lontani, dire: mi mancate, fratelli, mi dispiace non essere con voi. Ed è, e io mi sono esaminato molto in questi giorni, che consideravo questa parte sul reale affetto, desiderio ed espressione di ringraziamento a Dio per voi, e mi impegno e desidero impegnarmi a ringraziare, come faceva l'Apostolo Paolo, sempre Dio per voi. Noi ringraziamo sempre Dio per voi. Posso dire che io ringrazio sempre Dio per voi. Io posso dire che ringrazio Dio per voi. Questo sempre è un impegno estremamente significativo. Vuol dire che Paolo veramente aveva costantemente nel suo cuore, nella sua consapevolezza, la Chiesa di Tessalonica, e in ogni sua preghiera sempre ringraziava Dio per loro, nominandovi nelle nostre preghiere. Cioè, Paolo conosceva i nomi di queste persone e li presentava probabilmente uno per uno davanti a Dio. E così quello che accade per il buon pastore. Gesù ha detto che il pastore conosce le pecore per nome, le chiama per nome, sa chi gli appartiene. Quindi questa è la prima cosa: egli ringrazia, il suo ringraziamento è per la comunione. Fratelli, più di qualunque altra cosa, impegniamoci a ringraziare Dio gli uni per gli altri, perché Dio ci ha dati gli uni agli altri. E se c'è qualunque cosa che interrompe la nostra comunione, che mina la nostra comunione, che non la rende significativa, per amore di Dio togliamola, eliminiamola, e facciamo sì che veramente, guardandoci, incontrandoci sempre tutti quanti, possiamo guardarci negli occhi e dire: io ringrazio Dio, sorella, per te, io ringrazio Dio, fratello, per te, io ringrazio sempre Dio per te, ti nomino nelle mie preghiere e ho il desiderio che tu possa andare avanti e possa il Signore benedirti. Paolo aveva questa gioia della comunione. La seconda cosa, e qui mi fermerò perché non vado, i cinque punti non ci arriveremo neanche oggi. Paolo aveva una gratitudine perché aveva una certezza nel suo cuore. Qual era la certezza che aveva nel suo cuore? Che questi credenti di Tessalonica erano degli eletti di Dio, appartenevano al numero degli eletti. L'avete letto insieme a me, dice: fratelli, noi conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Al versetto 4, conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Quindi Paolo era contento perché diceva: Signore, tu mi hai messo lì a Tessalonica, mi hai portato là e mi hai fatto conoscere questi eletti, e li hai messi insieme, li hai raccolti affinché diventassero una chiesa. Allora la mia domanda qui è: com'è che Paolo sapeva che questi credenti appartenevano al numero degli eletti? Forse il Dio gli aveva fatto fare un viaggio in spirito, l'aveva portato in cielo per fargli, e gli aveva consentito di leggere nel libro della vita, e lì aveva trovato i nomi di questi tessalonicesi e aveva detto: ora lo sappiamo perché ho letto nel libro della vita, i vostri nomi erano lì, per questo. No, no, Paolo lo dice su che cosa era fondata la sua certezza, della certezza che loro appartenevano al numero degli eletti. Guardate qui, lo dice al versetto 3: ricordandovi continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Erano presenti queste tre virtù teologali in questi credenti: la fede, la speranza e l'amore. Vi ricordate, ora queste tre cose durano: fede, speranza ed amore, ma la più grande di esse è l'amore. E fede, speranza e amore erano presenti in questi credenti in un modo particolare, perché qui Paolo non parla in modo vago della speranza, della fede e dell'amore, ma la fede è la speranza è nel Signore Gesù Cristo, l'amore, cioè scusate, dice che parla delle fatiche dell'amore, parla della costanza della speranza nel Signore Gesù Cristo e parla dell'opera della fede. Cioè ci sono fede, speranza e amore che non sono vaghe, non sono dei concetti semplicemente o delle belle parole, ma l'amore, la speranza e la fede erano riposte in una certa direzione e avevano dei chiari effetti. Che cosa vuol dire le fatiche della fede? Che cosa vuol dire le fatiche dell'amore? Che cosa significa la costanza della speranza? Significa che queste virtù erano misurabili. Vi ricordate quando, ho detto più volte in questi giorni, quando Barnaba andò ad Antiochia, mandato dalla chiesa di Gerusalemme, perché che cosa era accaduto? Atti capitolo 11, che si era saputo che un numero di persone si erano convertite. Cosa accadde quando Barnaba andò ad Antiochia? È scritto che vide la grazia di Dio e si rallegrò. Come si vede la grazia di Dio? Come si misura la grazia di Dio? Che cosa ha visto Barnaba? Barnaba probabilmente lì ha visto delle persone che prima erano degli ubriaconi, che non frequentavano più le bettole, avrà visto dei ladri che non rubavano più, avrà visto delle persone che prima si prostituivano non farlo più, avrà visto delle persone che si rallegravano nella fede in Cristo Gesù, che avevano una vita completamente diversa prima. Vide la grazia di Dio perché riuscì a discernere che lì c'era un popolo di persone che si erano convertito, infatti è chiaramente detto in quel passo del capitolo 11 del libro degli Atti che si erano convertiti al Signore, oltre ad aver fatto la professione di fede. E questo è esattamente quello che Paolo sta dicendo. Qui noi siamo certi che voi appartenete al numero degli eletti. Perché? Perché avete manifestato un amore che è disposto a faticare, una fede che è operante e una speranza che è costante. Questi credenti qui, sebbene giovani nella fede, erano stati sottoposti a delle prove severissime. Probabilmente alcuni di loro erano stati abbandonati dalla loro famiglia. Se vi ricordate che cosa era accaduto? Che alcuni di questi credenti di Tessalonica erano stati membri della sinagoga. Ma voi pensate che quelli che avevano abbandonato la sinagoga e si erano riuniti all'Apostolo Paolo e si erano uniti all'Apostolo Paolo non avranno avuto amici, non avranno avuto parenti nella sinagoga, che non avranno approvato la loro scelta di lasciare l'ebraismo per seguire questa setta, questa nuova idea, questo messia che loro consideravano falso? E li hanno perseguitati, sappiamo che erano stati perseguitati, lo dice chiaramente l'Apostolo Paolo, erano stati perseguitati lui ed erano stati perseguitati loro dagli ebrei, erano stati perseguitati dalla cittadinanza, dai pagani, eppure avevano continuato a sperare, la loro speranza in Cristo era costante, non erano stati scossi dalle prove. La loro fede non era una fede morta, era una fede operante. Il loro amore era un amore che era stato disposto a faticare, non era un amore pigro. Ecco come, quali sono i segni dell'elezione: fede, speranza, amore. Una fede operante, un amore che è attivo, che fatica, e una speranza che rimane, che non vola via alla prima difficoltà. Quindi Paolo pensava a questa chiesa dei Tessalonicesi e ringraziava Dio. Perché ringraziava Dio? Per la costituzione, per ognuno, per la comunione che aveva con loro, per la comunione che si era creata, per questa comunità della grazia. E perché questa comunità della grazia era stata creata? Perché era formata da eletti. E perché poteva essere certo della loro elezione? Perché queste persone manifestavano una fede operante, un amore che faticava e una speranza che non veniva, che non svaniva davanti alle prime prove. E Paolo eleva il suo cuore a Dio e ringrazia Dio per questi credenti. È contento. Poteva essere scontento perché non era con loro, poteva essere scontento perché queste persone erano sottoposte a severe persecuzioni, poteva essere scontento perché non aveva avuto il tempo di istruirli per bene e quindi erano ancora deboli ed erano ancora immaturi nella fede, poteva essere scontento per mille altre ragioni, ma Paolo ringrazia Dio ed è contento e prega e si rallegra. E questo, con questo io concludo, dovrebbe essere la nostra stessa attitudine. Allora, misuriamoci, prima di tutto, quanto siamo gioiosi e grati a Dio. La nostra preghiera, quando noi iniziamo a pregare, se preghiamo, spero che ciascuno di noi preghi, come inizia? Inizia pensando alle cose di cui abbiamo bisogno e chiedendo al Signore: benedicimi, aiutami, devo fare questo, devo fare quest'altro. Oppure ci soffermiamo in una contemplazione delle cose che Dio ci ha dato. E nel contemplare le cose che Dio ci ha dato, cosa facciamo? Lo ringraziamo? E per cosa lo ringraziamo? Lo ringraziamo perché abbiamo una casa accogliente, un lavoro che ci permette di sopravvivere, un marito, una moglie, dei figli. Queste sono cose per cui dobbiamo ringraziare, ma lo ringraziamo per la gioia delle relazioni spirituali che Dio ha dato a ciascuno di noi. Paolo ringrazia Dio per questa chiesa di Tessalonicesi e non solo per la chiesa dei Tessalonicesi. Voi ringraziate Dio gli uni per gli altri? Siamo grati a Dio per i beni spirituali con cui ci ha così tanto abbondati? Se qualcuno ci dovesse scrivere, se qualcuno ci scrivesse, cosa ci scriverebbe? E se noi dovessimo scrivere a qualcuno a cui vogliamo bene, cosa scriveremmo? Avremmo anche noi la franchezza di potergli dire: no, io ringrazio Dio per te, per questa ragione, per questa ragione, per questa ragione. La seconda cosa è proprio questo: valutiamo le nostre relazioni e impegniamoci a migliorarle. Tra di noi ci sono mariti che amano le loro mogli e mogli che amano cristianamente i loro mariti. Bene, noi mariti non amiamo mai abbastanza le nostre mogli e voi mogli non amate e onorate sufficientemente mai abbastanza i vostri mariti. Dal punto di vista cristiano noi dobbiamo sempre crescere in tutto questo. Figli, ubbidite ai vostri genitori. L'ubbidienza non è semplicemente fare quello che le persone che sono in autorità ci chiedono, ma farlo con la giusta attitudine, e noi non lo facciamo mai abbastanza. E così via, potremmo continuare ancora amate il vostro pastore o i vostri anziani o le persone che hanno responsabilità, pregate per loro, voi pastori, diaconi di questa chiesa, siete persone che hanno a cuore la vita di ogni elemento, di ogni membro di questa chiesa. Oppure a volte siamo tentati anche noi di dire, vabbè, con lui o senza di lui, con lei o senza di lei, in fondo non fa differenza. Non dovrebbe essere così, fratelli, non dovrebbe essere così. Paolo ci insegna che le relazioni umane e le relazioni spirituali devono essere tesoreggiate, e quindi coltiviamo questa virtù della gratitudine, ringraziamo Dio, ringraziamo i nostri simili. Ci sono persone che si disturbano quando noi diciamo grazie, o persone che non dicono mai grazie. È sbagliato, fratelli. Paolo ringraziava Dio e lo ringraziava continuamente, e Dio non si stancava di sentirsi ringraziato da Paolo, perché la gratitudine è quella attitudine che ci trasporta al di fuori di noi stessi e ci fa apprezzare l'altro e ciò che ha fatto per noi. E inoltre, e ho concluso, che cosa è maggiormente evidente in noi? Noi siamo di quelli che credono nella predestinazione e nell'elezione, non ne facciamo mistero, crediamo che sia una dottrina biblica, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come mostriamo il fatto che siamo degli eletti di Dio? Mica con le parole, mica basta per essere credibili testimoni di questa dottrina, sapere citare a memoria alcuni versetti presi da Romani o da Tessalonicesi o dai Vangeli. Per essere credibili bisogna avere una fede che è operante, un amore che è disposto a faticare e una speranza che rimane costante, cioè perseverare nella fede, perseverare nella verità. Un amore che non è pigro, ma che ci porta ad essere attivi, e una fede che non sia una fede morta, una fede che è spinta a compiere le buone opere per fare il bene agli altri, perché queste sono le buone opere, ed è così che glorifichiamo Dio. Allora non basta essere una chiesa che crede nell'elezione o che crede nell'esistenza degli eletti di Dio. Questo Paolo ci credeva e riconosceva l'elezione nel fatto che vi erano queste virtù in questi credenti. Ci impegniamo concretamente, in qualche misura, e prendiamo dinanzi a Dio l'impegno concreto, in qualche misura, affinché l'elezione nostra sia molto più che una semplice dottrina in cui crediamo, ma la dimostrazione di una vita che viviamo. Che il Signore ci aiuti affinché qualcuno che viene a visitarci, che ci conosca, possa poterci scrivere presto o tardi: fratelli di Caltanissetta, noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, perché conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Amen. Chiniamo il capo, fratelli. Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo per la tua parola che ci spinge ad esaminarci ancora più a fondo riguardo alla natura della comunione cristiana, alla natura della elezione divina. E soprattutto ti preghiamo, oh Dio, che tu ci liberi da quella attitudine pedante e vana di coloro che, piuttosto che utilizzare ciò che è, hanno ricevuto e rallegrarsi per ciò che hanno, si lamentano per quello che gli manca e fanno investigazioni sul perché e sul per come. Aiutaci, oh Signore, ad avere in noi la stessa attitudine di gioiosa di gioioso ringraziamento che abbiamo visto espresso nelle parole dell'Apostolo Paolo, e fa che il pastore di questa chiesa, che gli anziani, che i diaconi e che i membri di questa chiesa possono avere un maggiore senso di gratitudine verso Dio, non solo per i beni materiali e visibili e concretamente godibili con cui ci hai benedetto, ma soprattutto per i benefici spirituali che tu ci hai affidato, per i doni, oh Signore, che vogliamo impegnarci a custodire e migliorare. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.